Jail House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia puntuale come ogni settimana una nuova puntata di Jail House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con i nostri racconti di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jail House Rock, carcere rock e blues e folk e jazz e pop e rap. Nelle scorse settimane siamo andati avanti e indietro, al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico. Oggi siamo in Italia. Questa puntata è tutta italiana, siamo su un palco, in un teatro, siamo in una città. Prima di andarci però, passiamo da Milano e andiamo in un luogo di Milano che qui a Jail House Rock conosciamo bene. Andiamo nel carcere di Bollate.
Siamo verso la fine degli anni 90 del secolo scorso. È martedì.
Maestra, devo andare dal medico. Per questo oggi non posso stare a scuola.
Passa una settimana ed è di nuovo martedì.
Maestra, anche oggi devo andare dal medico. Per questo non posso stare a scuola.
Passa un'altra settimana e di nuovo ritorna il martedì.
Maestra, ancora dal medico mi tocca andare. Non posso proprio stare io a scuola.
E così via, settimana dopo settimana. Ma il medico non era che una scusa.
Il primo giorno della sua prima elementare, il papà era stato di nuovo arrestato. La prima volta era accaduto quando lui aveva 2 anni.
Sono cresciuto in un ambiente difficile, ha raccontato in un'intervista. Avevamo i soldi, ma non erano soldi felici. Sono cresciuto senza ascoltare i discorsi di mio padre in salotto con i suoi amici, perché mia madre non voleva. Abbassavo la testa quando parlavano d'affari. Cambiavamo sempre casa, cambiavo sempre amicizie e classe. Dovevo sempre integrarmi, ricominciare da capo, e non era facile. Perché quando si spargeva la voce di chi ero figlio, molti genitori chiedevano ai figli di starmi lontano.
Tutti i martedì, con la scusa del medico, lui e la mamma andavano a Bollate a trovare il padre.
Un'infanzia non facile, un esempio che lui ha deciso di non seguire. Si è ripromesso di farcela con la musica. Avrebbe significato essere un esempio positivo per i ragazzi come lui, e lo è stato, e lo è.
Anche lui ha avuto una breve vicissitudine con la giustizia, ma non con la giustizia italiana, e chissà per quale motivo. Il 28 maggio del 2015 scriveva nella sua pagina Facebook: «Ci hanno appena arrestati durante le riprese del nuovo video e vi sto scrivendo da una caserma di un quartiere, qui a Tunisi. Ciò che mi rasserena è che certe riprese le abbiamo già salvate sul PC. Ora vediamo che succede. Paura non ne abbiamo. Per la musica questo è altro. Un abbraccio. G».
È dalla Tunisia che venivano i suoi genitori. È la Tunisia il suo paese d'origine. Il suo rap è cantato in una lingua che fonde insieme italiano, tunisino, francese. Roberto Saviano ha scritto che la sua biografia è racchiusa in un verso di una canzone.
Sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, figlio di una bidella, con papà in una cella. Così cantava nella canzone Ninna Nanna dell'autunno 2016. Ma noi ci ascoltiamo un'altra canzone, che non è quella che pochi giorni fa lui ha portato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Quella canzone si chiama Casa mia. Casa mia, casa tua, che differenza c'è? Questa invece è I Love You. Lui è Kyle.
Io lo so che tu sei sbatti forever, ma tutto andrà bene, fidati my friend, yeah. E se Dio non c'è 7 giorni su 7, vedrai che verrà con noi questo weekend. Whoa. Vengo in discoteca come gli Alcazar. Sboccio ma non bevo, sono il Ramadan. Ho 40 ladroni come Alibaba. Non finiamo il rehab ma finiamo il kebab. C'è chi canta insieme a una sirena, c'è chi balla dentro a una galera. Dove è sempre mezzanotte, tu lo sai che sei mio brother. Vorrei dirti tante cose, urlo forte. Volerti bene, I love you, te quiero, bahe, bec, je t'aime. Si muore da soli, si vive together.
Gang, gang, gang.
E a che serve il sangue, la guerra e la hand. Yeah, yeah, yeah. Ti sento come se non ci fossero muri. Ti sento come se non avessi più dubbi. Ti mando un pezzo, premi play, metti le cuffie e fuggi. Sto arrivando da te, Gali libera tutti. Non moriamo mai, non moriamo mai, neanche se fai pom pom. L'effetto che fai, l'effetto che fai, mi manda nel vuoto. Dove è sempre mezzanotte, tu lo sai che sei mio brother. Vorrei dirti tante cose, urlo forte. Qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto. Agli UFO, aiuto.
Gali, I love you, siamo oggi con Sanremo, è la sua 74esima edizione, qua a Jealous Rock. Gali, che quella canzone è andata a cantarla per i detenuti di San Vettore, e anche di galere, di criminalità, di gangsta rap, si parla con Geolier, i fischi, razzisti, sicuramente classisti che ci sono stati a Sanremo nei suoi confronti, e i giornali, alcuni della destra, che si sono scatenati contro Geolier, cattivo maestro con Narcos, Geolier nel 2019.
Yeah, le boy D, vamos al banco. No, con Geolier fai questo,
That boy D, vamos pa' la banca.
Che stasera beva troppo mentre pensa di mano. Tu cassetto tenga clocca a fianco con da bancare. Ma ne va cassai lontana, con un piglio trici. Con una tipa che mi spoglie senza manca su in mano. Vamos alla playa con la plata nella Gucci. Mi dice che sei bueno mentre leva cinta Gucci. Trappo con Maceni mentre girano Cristiano. Ogni piazza viene a hit, giara Napoli a Milano. Che calda un po' vedere per ti sorda che conta. Siamo un numeretto, chiamo quando chi le sa dorme. Spengo troppo a 10 anni, forse mi mori fam. Che se mi manna posizione, tu giuro non saccio un nome. Tengo un frate criminale, nata figlia in un boss. Sono intoccabile a secondigliana come Narcos. Ma figlia innamorata, chi su scema e va in depressione. Non tocco manca e parla solo, tremme e posa fa rosso. Vestuto bianco, caccia batta così che la cubana. Nacio vista, miei cartoon, solo like l'oceano. Tengo un frate, sta buona colombiana. E nato frate, tenu pata, canza con de reata. Che stasera beva troppo mentre pensa di mano. Tu cassetto tenga clocca a fianco con da bancare. Ma ne va cassai lontana, con un piglio trici. Con una tipa che mi spoglie senza manca su in mano. Vamos alla playa con la plata nella Gucci. Mi dice che sei bueno mentre leva cinta Gucci. Trappo con Maceni mentre ci
Milano Cristiano. Ogni pezza mi una hit, già da Napoli a Milano. Devi sorda sotto te, rossa che carta fa muffa. Catti e preti, non me li una, chiuro l'ende casciun. Sotto e terre contadine, sanno sparsi milioni. Castani morta, gata parlano, chiuso in demon. Fri cascianim sulla tutta, ma non si vende a mano. Inganna capi nulli, una casa e sorda capale. Tatuato marchi fabbrica, rindo scandinata. Con e bosa, tenor buso, noi che cavi scoppiata. Tenga una che bianca imballata, proprio come mia bamba. Tu che parla soltanto, Santo Domingo a gramma. Lo che posso un tuo sistema, vuono come che palla. Voglio i soldi a pedana, poi che venga da fama. Che stasera beva troppo mentre pensa di mano. Tu cassetto tenga clocca a fianco con da bancare. Ma ne va che sei lontana, non un piglio 3G. Con una tipa che mi spoglia senza manca su in mano. Vamos alla playa con la plata nella Gucci. Mi dice che so bueno mentre leva cinta Gucci. Trap con Marcenni mentre girano Cristiano. Ogni pezzo mi è una hit, già da Napoli a Milano.
E questa era Narcos, una canzone di Geolier, che con un'altra canzone è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Festival di cui è espertissimo il professor Giso Amendola, che dal suo divano, anno dopo anno e durante quella settimana, sera dopo sera e ora dopo ora, commenta sui social network tutto quanto accada sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. E noi abbiamo chiesto a Giso Amendola, che insegna filosofia del diritto all'Università di Salerno, di commentare con noi questa edizione. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di J Laus Rock. Giso Amendola, Sanremo è sempre Sanremo, si dice, ma è proprio vero? Quest'anno il Sanremo è come quello di sempre?
Ma no, che Sanremo non è sempre Sanremo, anzi, da qualche anno è cambiato tutto. È un po' lo stesso mercato che ha imposto che i Matusalemme dell'era Baudo arretrassero un po' e che invece avanzasse un po' molto quello che si sente in giro veramente. I rapper, i trapper in primis, e i saluti alla comunità queer e le seconde generazioni migranti. Insomma, è veramente la marcia dei margini verso il centro. Certo, tutto mediato dallo spettacolo, dalla forma merce. In questo senso l'orchestra è quasi un feticcio inamovibile che costringe un po' tutti a suonare allo stesso modo. Insomma, tutte le differenze, ma tutte in qualche modo dentro un tentativo di essere omologato. È la merce bellezza, ma appunto, come diceva un vecchio filosofo tedesco, la merce è il luogo dei miracoli, è il luogo dei fantasmi, è il luogo della meraviglia, e Sanremo è un po' questo in questi anni. È difficile perché oggi non c'è in giro un luogo pubblico dove queste nicchie si possano confrontare, possano entrare nel mainstream, e questo fa diventare Sanremo davvero uno spettacolo irreplicabile oggi.
Ma insomma, solo tu, Giso, puoi rispondere a questa domanda, solo tu, visto che insegni filosofia e sociologia del diritto. Allora, guardiamo Sanremo da un altro punto di vista e diamo delle etichette, diciamo delle etichette che identifichino gli autori, le loro canzoni. Parliamo del Sanremo ultimo. E allora ci dici, così come ti viene, qual è la canzone, l'autore, il testo più autenticamente liberale e libertario, quello invece più reazionario, quello più sociologicamente post-novecentesco, e poi sì, pure, qual è, tu che ti occupi di Marx, oltre Marx, qual è quello più comunista?
Che gioco complicato, comunque ci provo. Più liberali, dipende da che cosa intendiamo per liberali. Per i liberali di oggi, tutti voltati all'indietro, molto molto arrugginiti ormai liberal conservatori, direi i Colors, perché lì l'operazione nostalgia è chiarissima. È la libertà, ma la libertà che deve andare secondo i binari ben conosciuti. In questo senso, se un ragazzo incontra una ragazza e così via, ecco. Lo vedo molto, il nostro amico, come un vecchio liberal che sa il fatto suo, ma che è tutto torcicollato. Se invece i liberali, solo quei liberali sovvertenti e sovversivi di una volta, e allora direi Mahmud, perché Mahmud davvero è l'aria della città, rende liberi, il suo urban capovolge tutto, come, ecco, giustizia e libertà tra Sardegna e Torino, questo mi sembra Mahmud lo possa ben rappresentare. I più reazionari, certamente il volo, perché la vita è un capolavoro senza che ti arrivi qualcuno dall'alto con la trascendenza coronata che te la illumini, e invece loro sono esattamente sempre questo, il mistero della trascendenza che ci rende la vita un capolavoro. Più sociologicamente nuovi, postmoderni, sicuramente Big Mama, direi, perché black queer e afrofemminismo sull'Irpinia, Le Labelle a Serino. Ecco, questo mi sembra veramente dare un calcio ai vecchi schemi centro-periferia, grandissima. La più difficile è il comunismo, perché qui, sai, il comunismo oggi che cos'è? Forse una resistenza che cerca di andare al di là della resistenza. E allora direi Annalisa, perché ci dice che bisogna resistere un passo avanti e uno indietro fino a quando non rompi oltre la resistenza e la mandi sinceramente a quel paese. E quindi sì, direi lei, anche perché poi un passo avanti e un indietro richiama molto il Lenin dell'un passo avanti e due indietro. Da questo punto di vista abbiamo fatto un progresso. O forse più seriamente mi sembrano molto comunisti i Lasad, che dicono l'essenza suicidaria e vomitevole del capitalismo contemporaneo. Ecco, questo mi sembra il gioco.
Senti Giso, ma che idea ti sei fatto? Perché hanno fischiato Geolier? Per razzismo, per classismo o perché il suo nome in francese significa guardia carceraria?
Joliet, il gioco quasi fa serio, perché razzismo sicuramente sì, l'antimeridionalismo in questo paese esiste, non riguarda soltanto noi qua giù, ma è un problema che mette in discussione tutta un'idea di nazione e di cittadinanza, e lo abbiamo visto bene all'opera. Ma classismo c'entra e come? Perché Joliet, quelli che lui rappresenta, dimostra molto bene che cosa succede quando la classe non vuole stare al suo posto. Noi adoriamo da destra e da sinistra la classe quando fa la classe ben ordinata, quando la classe esce dalla fabbrica, si prende la merce, non vuole stare lì dove la nostra buona educazione ha chiesto e richiede che i comportamenti di fabbrica rimangano, beh, allora la classe diventa criminale, sottoproletaria, eccetera. E in questo Joliet è l'ultimo obiettivo di una serie di nemici pubblici che vengono fuori dai comportamenti non disciplinati della classe. È una lunga tradizione meridionale questa. Sul carcere, non lo so, il coraggio dei bambini, Non ci torni più, di Joliet, è una bella canzone sul carcere, su come passa il tempo in carcere quando fuori, il creatore se la sta Lindica Ruzzini invece è Tiran, quando tu passi il tempo in carcere dentro una società in cui le creature dovrebbero stare dentro le carrozzine invece sono costrette a spingerle. È una canzone che Jolie ha fatto con Pachi. Chi pensa al vecchio stereotipo del trap ganghista se la vada a vedere, è cambiato molto.
Ma insomma, tu che ne pensi di Mango Figlia e che ne pensi della sua noia? Ma insomma, se lo meritava sto primo posto?
Ma padri e madri permettendo, Angelina è brava di suo, ma soprattutto è stata coraggiosa a portare un pezzo non facilissimo, certo costruito, omologato per Sanremo anche questo, ma Dardast è uno che le sa cucinare queste cose, la sa cucinare forse meglio di tutti, e a me è piaciuto molto che per il meccanismo dei voti questi borghesucci addormentati sulle poltrone dell'Ariston e della giuria, che dovevano bloccare il nemico principale Joliet, si sono andati a votare Angelina, dovendo sopportare così di votare un gran pezzo in cui c'è più che lo zampino di Madame, che per loro ovviamente sarebbe indigeribile, e si sono dovuti votare Madame Angelina per bloccare il barbaro alle porte. Questa è una cosa abbastanza divertente, che dicono che sono ormai alla frutta. Angelina ha fatto il suo e ha composto una cosa tra Sartre e De Martino, tra la noia e il sud, che tanto tanto di cappello, e se ha vinto ha costretto gente che davvero ormai ha paura di tutto a votarla senza rendersi conto manco di che votava.
Una domanda secca: meglio Gali o meglio Dargen?
No, a questo gioco mi sottraggo. Gali e Dargen, anzi io direi Gali e Dargen e Big Mama e Joliet e anche Angelina. Quindi dobbiamo, tutti questi margini devono trovare una connessione, questa è la sfida. Gali e Dargen hanno fatto vedere che cosa può succedere quando se ti capita un microfono davanti decidi di usarlo. La faccia terrorizzata di Mara Venier vale molto. Sembrano potenti, ma stanno nel panico, quindi si può insistere e bisogna connettersi.
È evidente, che noi e te dobbiamo andare a far parte della commissione, della giuria di Sanremo. Siamo, diciamo, non si spiega perché tu non ci sia là dentro. Ecco, ma se mai ci dovessi andare, che direbbero di te i tuoi colleghi? Ne sarebbero fieri o ti guarderebbero con l'occhio un po' schifato?
Ma i colleghi ormai ne dicono di peggio, ma fanno di tutto, lasciano passare di tutto. Non sono quelli il problema. Io c'ho più problema e più timore di che cosa dicono i compagni, perché sai, Sanremo, la merce, la sussunzione reale, il mercato. Io sono vecchio marxista, penso che non ci sia niente più che interessante del luccichio della merce. Mi interessa proprio quello, la merce fa miracoli. Il pop da questo punto di vista è molto molto interessante, parlando seriamente, per chi è interessato a un capitalismo che mette in moto le differenze, le macina, e però ne vive i contrasti. Il pop oggi è un luogo di osservazione estremamente interessante. Però certe volte devi fare proprio i conti con una postura ancora un po', dai, diciamo, moralistica. Boh, forse. Ecco, mi preoccupano più loro che i colleghi certe volte, va.
E su questa preoccupazione ci salutiamo. Grazie a Giso Amendola per essere stato con noi qui a J-Lo's Rock.
Giso Amendola, grandissimo esperto, l'unico che qui a J-Lo's Rock riconosciamo del Festival di Sanremo. Il 17 di agosto del 1979 viene eseguito a Milano un mandato di cattura emesso da un giudice del Tribunale di Marsala in Sicilia. L'accusa è quella di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo viene arrestato e 2 giorni dopo viene tradotto, così si dice in gergo, nella casa circondariale di Marsala in Piazza Castello 1. Non era un bel carcere, un castello fatiscente risalente al Medioevo che non aveva mai visto lavori di ristrutturazione che lo adattassero a essere un carcere.
Nel carcere di Piazza Castello a Marsala, in quel 1979, lui vi rimase 4 giorni. Deve essere stata un'esperienza che rimane impressa. Il giudice Salvatore Cassata aveva deciso che un paio di anni prima, nel giugno del 77, durante la festa dell'Unità che si era tenuta a Marsala, alla fine di un suo concerto, lui aveva ceduto uno spinello a un ragazzino. Che tragedia. Effettivamente pare che un ragazzo si fosse avvicinato chiedendogli uno spinello e che lui invece gli avesse semplicemente risposto: "Mi dispiace, non fumo". Questo ragazzo aveva messo in piedi la montatura, salvo ritrattare immediatamente appena messo a confronto. Quel giudice, solertissimo lavoratore, aveva disposto addirittura la custodia cautelare in attesa del processo per un reato così lieve, successo 2 anni prima e probabilmente non successo affatto, visto che non c'erano prove. Ovviamente fu assolto.
Un paio di mesi dopo questa avventura giudiziaria uscì l'album Robinson, Come salvarsi la vita, che conteneva la canzone che ci andiamo ad ascoltare. Dopo l'arresto, il giudice Cassata era partito per le sue vacanze al mare. Solo il mese dopo tornò per fargli l'interrogatorio. Tanti anni dopo, nel 2011, lui vincerà la 61esima edizione del Festival di Sanremo. Ci ascoltiamo, signor giudice, ovviamente Roberto Vecchioni.
Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere, magari stando al mare. Signor giudice, chissà, chissà che sole si copra per favore che le può fare male. Immaginiamo che avrà cose più grandi di noi, forse una moglie troppo giovane. E ci scusiamo con lei di importunarla così, ma ci capisca in fondo siamo uomini. Così, così, abbiamo donne, abbiamo amici. Così, così, leggiamo poco, leggiamo libri. Così, così, e nelle foto veniamo sempre. Così, così. Signor giudice, lei venga quando vuole, più ci farà aspettare, più sarà bello uscire. Signor giudice, si compri il costumino, si mangi l'arancino col suo pomodorino. Noi siamo tanti e siamo qua, già la chiamiamo papà, di quei papà che non si conoscono. Quel giorno quando verrà, giudichi senza pietà, ci vergogniamo tanto d'essere uomini. Sogniamo poco, sogniamo solo così. Abbiamo nonne, abbiamo mamme. Così, così. E quasi sempre sposiamo moglie. Così, così. Se ci riusciamo facciamo figli. Così, così. Abbiamo tutti le stesse facce. Così, così. Viaggiamo poco, vediamo posto. Così, così. E ogni sera ci ritroviamo. Così, così. Siamo malati, un gabbiano può far volare lontano.
Signor giudice, qui il tempo scorre piano, ma noi che l'adoriamo col tempo ci giochiamo. L'ombra sul muro non è una ragazza, però ci fai l'amore per abitudine. Lei certamente farà quello che è giusto per noi, che ci fidiamo e continuiamo a vivere. Così, 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 così.
Sappiamo poco, sappiamo cosa.
Così, così,
ci accontentiamo perché noi siamo.
Così, così,
a casa nostra ci sono quattro.
Così, così,
e se c'è sole è sempre sole.
Così, così,
e nelle foto veniamo sempre.
Così, così,
sogniamo poco, sogniamo sogno.
Così, così,
ed ogni sera ci ritroviamo.
Così, così.
Signor giudice Roberto Vecchioni, che in questa edizione del Festival di Sanremo ha duettato con Alfa cantando Sogna ragazzo sogna. E noi adesso entriamo in carcere. Come ogni settimana arriva il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso in Milano Bollate, che ci propongono aspetti molto rilevanti della vita penitenziaria e poco noti, e anche un'intervista a Fiammetta Borsellino, la figlia del giudice Borsellino. Le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Re Bibbia Beach, ciabatte e racchettoni. Nel carcere romano di Re Bibbia, un detenuto per recarsi in ospedale deve farlo in ciabatte. Così si fa. Perché se porti le ciabatte non puoi sfuggire, e se rinunci ad indossarle non vai in ospedale. Ciabatte rigorosamente da bagno e non pantofole, sandalette alla francescana e non infradito. Anche perché presentarsi in infradito in un ospedale sarebbe inappropriato, secondo la natura e logica di un sistema che ti obbliga ad indossare i ciabattoni da doccia, ma nello stesso tempo ti impone un decoro. Ciabatte che in estate potrebbero andar bene, visto i trasporti diseggevoli del carcere, potrebbero far credere di essere tornati all'epoca della lamberetta col cassone. Epoca dove, dentro il cassone, trovavi non solo zappe per il terreno, ma anche dei racchettoni per giornate passate in spiaggia tra amici e parenti e una grande abbuffata. Re Bibbia, storico fiore all'occhiello di uno Stato troppo fiacco e disinteressato alle innovazioni. Del resto, il benessere di uno Stato si percepisce dalle patrie galere, che di patria ne avrà poca, ma di galere decisamente tante. E chi non ha desiderio, in pieno inverno, di immergere i propri piedi con le ciabatte nelle pozzanghere di Roma? Sebastiano G8.
Morire di carcere. Al question time della prima settimana di febbraio vi sono state illustrate al nostro ministro Nordio una serie di interrogazioni parlamentari riguardante la tragicomania dei suicidi in carcere, con argomenti di particolare urgenza su come affrontare la questione e se vi è stato uno studio al riguardo. La risposta in merito ai 13 suicidi in carcere nel solo mese di gennaio è stata che non vi è uno studio al riguardo. Il sovraffollamento significa che la persona detenuta deve coabitare con altre 5 persone in uno spazio previsto per una capienza di massimo 2-3 persone. Tra l'altro è costretta a cucinare e utilizzare i servizi igienici nel medesimo ambiente. Altra questione è la mancanza di lavoro e quindi di dignità. Non varrà alzare questo numero nei giorni a seguire? Se la persona detenuta non può acquistare un semplice dentifricio, questa dignità perduta non va a alzare la soglia di disperazione sfociando in un gesto estremo? Non è solo il dentifricio, ma questa situazione sommata alle tante altre mancanze, ad esempio l'eliminazione dei colloqui telefonici con i familiari da 16 telefonate al mese a 2 al mese, portano l'essere umano ad un degrado a livelli insostenibili. Si ricorda che la perdita di una vita umana in carcere è un fallimento di uno Stato decadente, che tra l'altro pone Re Bibbia come un fiore appassito all'occhiello di un abito mortifero. Re Bibbia, reparto G8, Fabio Falbo.
La famiglia di un detenuto. Settimana scorsa ho fatto colloqui all'area verde qui a Re Bibbia. Qui c'è, è un colloquio fatto all'aperto. in uno spazio con tavoli, sedie e giochi per bambini, dove puoi giocare con i propri figli. Io ne ho te, sotto i 10 anni. Passeggiare con mia moglie a braccetto. Diciamo che sembra una giornata al parco, una domenica normale. Peccato che questa possibilità di un colloquio così c'è in poche carceri. Per chi come me viene dalla Calabria, è vero che è bello, ma per venire a trovarmi i miei familiari affrontano il viaggio della speranza. Partono alla sera alle 20 in autobus e arrivano alle 6 del giorno dopo qui a Roma per fare 5 ore di colloquio. Immaginate dopo 2-3 ore come sono stanchi i bambini, qualcuno si addormenta e anche mia moglie alla fine è allo stremo. Ma dopo 5 ore insieme io torno in cella. Invece loro devono affrontare il ritorno con altri 10 ore di autobus. Sarebbe bello che ogni detenuto rimanga nella propria regione e abbia la possibilità di fare un colloquio come a Rebibbia, in aria verde. Stefano Giotto.
Amici ascoltatori, ben trovati qui a Radio Bollate, Matteo che vi parla. Oggi è venuta a trovarci la dottoressa Fiammetta Borsellino. È qui per condividere con noi una bellissima esperienza umana che è un taccuino immaginario che ha scritto Alex Corlazzoli sulla vita di Paolo Borsellino, ma sugli aspetti umani, sulla sua infanzia, su come ha cresciuto la sua famiglia, sulle sue origini. Io vorrei lasciare la parola a Fiammetta Borsellino. Buonasera, buonasera. Benvenuta tra noi, è un grande onore averla qui. Prego.
Sì, mio padre, oltre che un magistrato, è stato anche un padre, un uomo molto presente in famiglia, ha saputo conciliare proprio l'enorme impegno lavorativo a Palermo sul fronte della lotta alla criminalità organizzata con una presenza proprio in famiglia molto, molto forte. Ci ha seguito negli studi, nei nostri percorsi educativi e si è molto dedicato alla sua di famiglia. Lui perse il padre giovanissimo, mio nonno Diego, 52 anni, sì. E lui, in quanto figlio più grande, dovette occuparsi della mamma, dei fratelli, addirittura fu esonerato dal servizio militare in quanto considerato unico sostentamento della famiglia. Insomma, crebbe molto in fretta, il senso della famiglia molto forte che lo portò anche a seguire la madre, proprio da lei andò quel 19 luglio. Diciamo che era molto, ma molto presente.
Nel taccuino immaginario c'è una frase che mi ha colpito moltissimo, che vorrei leggere, e che è questa: ogni volta che vado sul luogo di una strage lo faccio non perché sono un magistrato, ma perché vorrei abbracciare per l'ultima volta quell'amico, quella persona con la quale ho lavorato, condiviso battaglie.
Sì, è forte perché ecco, l'esperienza del dolore, della morte, della precarietà della vita è qualcosa che ci ha accompagnato negli anni. Sicuramente con 23 maggio, quando morì Falcone con la moglie Francesca Morbilli e gli agenti della scorta, si toccò veramente il fondo, ma già prima mio padre, negli anni, tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, sperimentò veramente la perdita di tantissimi colleghi, amici, quindi già nella sua vita ecco, sperimentò ecco, già dai primi anni di impegno
dolore, anche nel vedere dolore
forte
via,
che però lo portò sempre a guardare avanti, insomma, non arrestarsi mai.
Un aspetto che leggendo il taccuino emerge proprio è quanto lui tenesse alla famiglia, nonostante un lavoro totalizzante, un lavoro che gli portava via tantissimo tempo, lui non ha mai trascurato un giorno la sua famiglia, parla sempre di questa famiglia, era vicinissimo alla moglie, ai figli, ecco, e questo veramente la sua umanità credo che sia una
sì,
cosa rara.
Sì, perché la famiglia è stata anche la sua forza, noi eravamo una squadra, pensa se ci fosse stata una moglie o dei figli che gli avessero messo i bastoni fra le ruote, quanto sarebbe stato difficile il suo lavoro di fronte a una famiglia che comunque fa un marcio indietro e non è disposta anche a accettare determinati sacrifici, cambiamenti di vita. Nel nostro caso non c'è stato niente di tutto ciò. Noi, proprio perché lui ci ha trasmesso anche principalmente la bellezza del suo lavoro, l'amore, ci ha coinvolti e quindi noi siamo stati una squadra che l'ha accompagnato senza se, senza ma.
Io concluderei con questa frase che rimarrà scolpita secondo me nel tempo e che è: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
Sì, perché lui era veramente ossessionato dalla necessità di lavorare sulle nuove generazioni, perché le organizzazioni criminali si nutrono del consenso giovanile, vanno lì dove il terreno è più fertile, anche perché più debole, a cercare quel consenso, quella manovalanza che spesso cambia per sempre la vita di questi ragazzi. Per questo è importante il lavoro nelle scuole, per questo lui ha dedicato tutto il tempo libero che aveva, oltre che alla famiglia, anche al lavoro nelle scuole.
Amici ascoltatori, concludiamo questa bellissima intervista ricordando il taccuino immaginario di Paolo Borsellino, Alex Corlazzoli, e ringraziamo Fiammetta Borsellino.
Grazie
per esserci venuto a trovare, e la ringraziamo molto. Buonasera, arrivederci.
Arrivederci.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo si è aggiudicata il premio per il miglior testo. Il titolo della canzone che portava sul palco dell'Ariston in questo 2024 è Mariposa. Noi invece andiamo indietro fino al 1992. Questo brano si trova nel suo album I treni a vapore. Ci ascoltiamo Inevitabilmente. Lettera dal carcere. Lei è Fiorella Mannoia.
Passo queste mie giornate come sabbia nel deserto, hanno aperto una ferita in più. Occasioni cancellate verso i margini del tempo, mentre il vento le trascina giù. Non danno pace, non hanno sguardi né pietà, tra le voci di rimorsi e pentimenti. Non danno più malinconia nell'impossibile regia delle ipotesi senza un'età. Era la vita che già avevo immaginato, versa nel finale, ma non sarebbe stata certo normale. Mi regalavano bugie, avare di sorrisi e sentimenti già divisi e buttati via. Thank you.
Fiorella Mannoia, inevitabilmente, lettera dal carcere. In un carcere, quello di Reggio Emilia, nell'aprile del 2023, è successo un fatto tragico, un pestaggio gravissimo che l'Associazione Anticoli è venuta a conoscere a seguito di una telefonata ricevuta da un parente di questo signore tunisino. Da allora è partita un'inchiesta e da quell'inchiesta è partita una richiesta di rinvio a giudizio per 8 agenti per tortura e altri 2 per altri reati. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jealous Rock l'avvocato Eliade Caro, che per Antigone svolge il ruolo prezioso di difensore civico delle persone private della libertà.
Eliade Caro, il caso del pestaggio nel carcere di Reggio Emilia fu segnalato ad Antigone. Puoi ricostruire quanto accaduto?
A noi il caso di Kelly Filofti fu segnalato sin dai primi momenti. Già a inizio aprile del 2023 fummo contattati da una cognata, da una parente del Califi, e dopo ci mettemmo in contatto con l'avvocato Luca Sebastiani, che lo difende. L'episodio è del 3 aprile, i contatti con noi sono già dal 5 aprile e l'8 aprile del 2023, come ufficio del difensore civico, formiamo una segnalazione al garante dei detenuti dell'Emilia Romagna, Roberto Cavalieri, il quale dopo ci riscontra, dopo uno o due giorni, attestandoci anche che già dai primi momenti della apertura dell'indagine la procura di Reggio Emilia stava procedendo ad acquisire i video e avevamo analoghe indicazioni dall'avvocato Luca Sebastiani.
Ma quali saranno allora i prossimi passi giudiziari e secondo te in quali tempi, seppur approssimativamente, andranno a giudizio i poliziotti accusati di tortura?
Sulla questione dei possibili futuri passi giudiziari non sono del tutto prevedibili. È importante in ogni caso segnalare che in relazione a un fatto del 3 aprile 23 siamo già alla richiesta di rinvio a giudizio che è intervenuta nei scorsi giorni ed è stata già fissata l'udienza preliminare davanti al GUP per il 14 marzo. Ricordo che dei 10 indagati, di cui 8 per tortura e 2 per falso ideologico, vi sono anche 8 misure cautelari che prevedono la sospensione dal servizio, misure interdittive, di carattere interdittivo. I tempi processuali dipendono anche dalle scelte che faranno le difese in sede di udienza preliminare, perché laddove ci si determini per un rito alternativo che può essere o il patteggiamento o l'abbreviato, i tempi sono ragionevolmente più contenuti. Laddove invece si fa una scelta di andare al processo dibattimentale, i tempi sono necessariamente più espansi. Parliamo comunque di un distretto come quello di Reggio Emilia non enorme, quindi con tempi che stiamo vedendo abbastanza veloci, e quindi sarà molto importante verificare lo snodo dell'udienza preliminare e quali saranno le scelte, soprattutto delle difese degli indagati, per poi poter meglio rispondere in ordine alle domande e agli sviluppi del processo. In ogni caso, in tale udienza, laddove non si vada per un rito alternativo, escludendo il patteggiamento, diciamo quello dell'abbreviato, il giudice rinvierebbe per una discussione. Se si fa invece una discussione per un rinvio a giudizio, sarà insomma la valutazione quella del giudice se questi fatti meritano un accertamento processuale, se quindi vi è una previsione di poter addivenire a una condanna.
Puoi raccontare agli ascoltatori le segnalazioni che arrivano al difensore civico di Antigone? Di che tipo sono? Ovviamente non si tratta solo di violenze.
Al difensore civico arrivano tutta una serie di diverso tipo di segnalazioni. Mentre diciamo sulla fine del 2017-2018 avevamo una media intorno alle 200 segnalazioni, dal 2020 in poi stiamo processando una media di 500-600 segnalazioni l'anno. Prevalentemente sono relative a richieste di trasferimento per continuità territoriale e riavvicinamento agli affetti familiari, di essere detenuti in un luogo più vicino a quello degli affetti, ma anche richieste di trasferimento per opportunità lavorative, di formazione o di studio in istituti che consentono migliori e più qualificate esperienze in tal senso. Tante sono le segnalazioni relative a condizioni di salute, diverse anche in molte quelle sulle condizioni detentive. Parliamo dell'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, ovvero del quel articolo di legge che permette di contrastare la detenzione inumana e degradante senza l'articolo 3 della CEDU e di ottenere o una detrazione di pena o un ristorno economico. Condizioni che non si qualificano tali non solo in presenza di uno spazio inferiore ai 3 metri quadri, ma anche fra uno spazio fatto ai 4 metri quadri, laddove siano carenti le opportunità mentali, l'accesso all'aria, la possibilità di fare attività sportive e le opportunità culturali. Diverse sono anche le richieste in ordine a un orientamento su benefici e misure alternative ai problemi legati al lavoro. Abbiamo fatto in passato una guida con l'Inca CGL sulla NASPI per i detenuti. Tante anche le richieste informative su alloggi, comunità, opportunità all'uscita. Ecco, vengo a ricordare cosa facciamo noi poi come attività in uscita. Facciamo segnalazioni ai garanti, stanze di trasferimento che poi i detenuti presentano, solleciti delle stesse al Dipartimento.
Grazie Elia De Caro per questo davvero importantissimo lavoro che fate come ufficio del difensore civico dei detenuti dell'Associazione Antigone e grazie per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
Grazie a tutte e tutti.
E dopo Elia De Caro, che ringraziamo ancora per il lavoro prezioso che dimostra come l'attività di avvocato è un'attività eticamente di grande pregio, noi torniamo a Sanremo, ma torniamo a Sanremo sempre con lo sguardo al carcere. Giuliano Sangiorgi ha spiegato, ricominciamo tutto, non solo facendo riferimento al periodo buio del passato, al Covid e forse alla sua malattia, ma anche alla necessità di dare sempre una speranza, anche per chi esce dal carcere, perché non è giusto. Lui stesso ha detto che il carcere sia un ergastolo morale in eterno, in negramaro, ricominciamo tutto.
Quanto tempo ti manca per essere pronta? Io sono sotto che ti aspetto, così ti porto al mare. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto, sì mi hai detto che ti manca il sale, che brucia le ferite. E sulla pelle tre capelli sulla tua bocca, eravamo un ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla, in mezzo a tutta quella neve. Dio come eri bella. Che sembra essere tutto perfetto, c'è sempre un pezzo che ci manca anche sotto il tetto. Non rifacciamo il letto. E allora piove da quel buco sulle teste, sì ma non fa niente, e tanto si riparte. Non so nemmeno. Che tu hai preso, sì mi hai preso, solo per poi cantare, discese e risalite. E sulla pelle tra i capelli, sulla tua bocca, eravamo una canzone di ballo.
fermo sulle mie gambe qui ad aspettare. E che sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tutto.
Ignition sequence start.
'Tutto' in Negramaro e J-Laus Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato al Festival di Sanremo appena concluso. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e potete seguirci su Facebook, su Instagram e su X. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita anche, e l'abbiamo sentito proprio oggi, di venire suonati. J-Laus Rock torna fra una settimana esatta, l'augurio per tutti è quello di passare bene questi giorni, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Volnella.